Melok. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Solo in premessa volevo dire che anche noi ci ricordiamo che oggi 18 marzo è la giornata nazionale delle vittime di Covid-19, è una giornata simbolica, lo sapete, noi abbiamo in tutto questo anno seguito passo per passo la vicenda della pandemia. Oggi era il giorno in cui nella memoria di tutti è impresso con l'immagine che è diventata ormai iconica della sfilata dei camion militari carichi di cadaveri delle vittime verso il cimitero di Bergamo. Oggi non parlerò di Covid perché è già stato tema costante in varie trasmissioni questa settimana. Oggi tratteremo di un altro argomento, però siamo assieme ai colleghi di questa radio che anche in altre trasmissioni stanno seguendo passo passo sia la cerimonia che sta avvenendo a Bergamo, cerimonia istituzionale, sia dando tutte le informazioni utili che possano servire a inquadrare meglio, a comportarsi nella miglior maniera possibile nei confronti di quello che sta accadendo collettivamente a tutto il mondo. Il tema di oggi è il tema che ci è stato suggerito da un'ascoltatrice che ci ha chiamato e ci ha raccontato la sua storia. È una storia vissuta in prima persona, una storia che ho registrato ieri perché voleva la necessaria calma e in diretta non avrebbe avuto modo di raccontarla, visto che si parlava della sua carne e della sua vicenda. E lo faccio in occasione di un altro evento triste che sta avvenendo in questo momento. Sono iniziati nel Duomo di Napoli i funerali di Ornella Pinto, una quarantenne uccisa sabato scorso nella sua abitazione nel quartiere San Carlo all'Arena dall'ex compagno, un uomo di 43 anni che adesso è in carcere. E perché le vicende di violenza domestica di donne che, come questa ascoltatrice, in nome di una presunta qualità dell'amore e del rapporto, ha sopportato per 5 anni un uomo che la picchiava in casa, con cui aveva un rapporto dal suo punto di vista amoroso, ve la faccio ascoltare nella sua drammatica normalità. È la storia di chissà quante persone che ci ascoltano, che vivono in silenzio, vivono senza raccontarla a nulla, vivono sempre nella speranza che quell'uomo possa cambiare, che quella vicenda sia soltanto momentanea, che quegli sprazzi di estrema violenza, di impazzimento che vedono nel loro compagno siano adducibili, non so, a circostanze magari controllabili, modificabili. Ricordatevi, ve lo dice un uomo, gli uomini non cambiano. Tommy, te ne sta zitto, sennò...
Ci siamo conosciuti durante un aperitivo. Io in realtà stavo lavorando come cameriera, però poi capita sempre che si fanno due chiacchiere, io gli ho chiesto una sigaretta, insomma, perché mi piaceva, mi sembrava un bel ragazzo e sono andata a chiedergli una sigaretta, poi lui non fumava e ci siamo conosciuti così. Diciamo, ci siamo subito agganciati con una specie di battibecco, con una battuta. Ho capito subito che aveva una personalità forte, come me anch'io ce l'ho.
Questa ragazza noi la chiameremo Sonia, è una professionista, una donna che ha studiato, una donna che si è costruita la sua carriera professionale, una donna libera, indipendente, una donna che non era obbligata a fare scelte amorose da situazioni familiari, da contingenze particolari. Un giorno vede, incontra quello che considerava l'uomo che ha sempre cercato, si sono scambiati gli sguardi, si sono piaciuti, entrambi giovani, entrambi liberi, entrambi disponibili a iniziare un rapporto, e è iniziata la loro storia. La loro storia è iniziata nella migliore delle maniere, tenera, romantica, centellinando tutti i passaggi, godendoseli bene con il tempo, con la dovuta calma e tranquillità. Qualcuno ha notato che ho detto ti devi stare zitto in questo momento, l'ho detto a mio figlio Tom che accanto a me come tutte le mattine, anche lui essendo in dad è un ragazzo autistico, a volte un po' irrequieto, era molto entusiasta di quello che sta vedendo nel suo tablet e lo esprimeva ad alta voce, e gli ho detto di starsene zitto, semplicemente questo. Anch'io ho la mia vita privata e cerco di dosarla e centellinarla nelle mie occasioni di pubblica esposizione. Dicevo che sta donna Sonia sembrava di toccare a lei il cielo con un dito, un ragazzo dolce, tenero, tanto che alla fine sono andati a vivere assieme in pochissimo tempo, entrambi liberi, entrambi avevano case a disposizione e sono andati a vivere assieme. Tutto procedeva nella migliore delle maniere, finalmente pensava di aver trovato l'uomo della vita, quello che in fondo ogni donna spera. La mattina andavano entrambi a lavorare, passavano delle belle giornate, uscivano con gli amici, salvo quella mattina, una mattina, dopo circa un mese e mezzo, due che stavano assieme, dovevano uscire presto, lui aveva un particolare impegno di lavoro, quindi erano rimasti la sera prima con l'impegno di uscire entrambi presto, non essere pronti tutti e due a uscire per le 7:30, mi sembra di ricordare. La donna, come spesso accade, si è attardata di 10 minuti, invece che alle 7:30 lei era pronta alle 7:40. E allora è successo qualcosa che lei non si aspettava. Improvvisamente, nel giro di pochi istanti, quell'uomo è diventato un'altra persona. Lo ha visto con i suoi occhi mutare, trasformarsi, cambiare.
Subito dopo un mese è già successo il primo episodio che ora chiamo di violenza leggera, ma che non ho chiamato così per 4 anni. È successo che lui mi aveva detto: ok, adesso ci buonanotte, io domani mi devo alzare molto presto, alle 7, e dobbiamo uscire di casa alle 7:15. Ho detto ok, va bene, buonanotte. Solo che la mattina dopo, invece di uscire alle 7:15, sarei stata pronta alle 7:20 al massimo. Stavo chiacchierando, non mi ricordo, magari mentre mi mettevo il rimmel, mentre facevo le mie cose al bagno, e lui improvvisamente mi ha spinto il collo contro lo stipite della porta, dicendomi improvvisamente minaccioso, avvicinando la faccia alla mia, dicendomi adesso ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo uscire di casa subito, cazzo. Sono rimasta in silenzio, un po' scioccata, e io non so se lui si è reso conto, però non mi ha chiesto scusa, non mi ha detto niente al riguardo.
Naturalmente chi ci ascolta può intervenire, anzi spero che molte persone che ci ascoltano aggiungano non tanto con i commenti ma con le loro esperienze personali quanto questo tipo di situazione si riverbera in una casistica molto diffusa e non se ne parla, non se ne ha ragione, nessuno tende ad approfondire quelli che sono gli esordi di un femminicidio. Quello che è il clima che si confonde, si mimetizza vigliaccamente, diventa mimetico in un'apparente normalità. Un uomo ti prende per il collo, ti sbatte contro il muro, è trasfigurato in quel momento e ti fa un atto estremo di violenza, ti mette le mani addosso in maniera molto violenta, semplicemente perché è ritardato di 5 minuti. Sonia non fa molto caso a questo episodio, anche se la turba, anche perché si confonde, si affonda in una idilliaca esistenza e pensa, immagina, dice ma avrà avuto un momento non controllava la propria rabbia, avrò fatto qualcosa io per irritarlo, ed entra in azione un meccanismo che poi durerà per tutta la storia. L'ho sentita ieri per più di un'ora io, Sonia, quindi so tutti i particolari. Lei è andata anche in terapia, la terapista l'ha aiutata a mantenere vivo questo rapporto facendo cose che lui non, per cui non si arrabbiasse. Quindi lei era convinta che fosse lei a scatenare questa improvvisa rabbia, che si presentò allora per la prima volta, ma poi diventò una costante del loro rapporto. Ogni tanto lui cambiava, ogni tanto era un'altra persona.
quindi ho notato poi nei mesi successivi in cui ci siamo frequentati che lui improvvisamente poteva diventare molto brusco con le parole, quindi magari, come si dice, inibire dei miei comportamenti con le parole, per esempio le stai zitta stupida, o che cazzo dici stai zitta, non hai capito niente, cose così. Io notavo che più cresceva, più andava avanti il nostro rapporto, quindi più cresceva l'intimità tra noi, più lui si sentiva nella possibilità di avere questi comportamenti con me.
800240024, naturalmente la possibilità di partecipare, anzi l'invito a partecipare è rivolto anche agli uomini. Quanto vi siete trovati nella condizione di non saper controllare la vostra rabbia? Ora, in un rapporto amoroso, in una frequentazione, si può perdere la pazienza. Ci sono comportamenti femminili che ti segano alla radice i nervi, questo si sa, è normale. Ci sono delle forme di violenza sottile che possono far uscire dalla grazia di Dio, ma essendo noi uomini civilizzati, capendo esattamente qual è il comportamento giusto in certe situazioni, naturalmente si evita di rispondere con la violenza fisica a questo tipo di aggressione, si risponde verbalmente, si litiga, ci si arrabbia, ci si incazza, ci si dice parolacce, o se no si prende, si esce, si va a fare una passeggiata e si aspetta che sbollisca la rabbia. Ma questo non accadeva a casa di Sonia. Man mano che aumentava la confidenza e il rapporto, rimanevano i momenti coccolosi, rimanevano i momenti in cui era un tenero cucciolone, rimaneva l'idea che fosse la storia d'amore più bella della sua vita, ma ogni tanto la mandava sonoramente a quel paese con insulti, con modi rabbiosi, trattandola con quella cattiveria che va oltre le parole pesanti. Uno ci può dare dello stronzo, vaffanculo, fra amanti, fra innamorati, fra fidanzati, fra marito e moglie, fra persone che si frequentano, fra persone che hanno una storia, ma se è condiviso il turpiloquio e reciproco può essere una maniera di esprimersi confidenza. Se io ti dico stronzo, tu mi rispondi stronzo, siamo pari. Ma se tu devi stare zitta e muta perché sei spaventata che io ti metta le mani addosso, e io ti dico sei una stronza e non capisci niente, stai buona, io sto esercitando su di te un mio potere. Io voglio gestire comunque il rapporto in maniera predominante, dominante, e ti maltratto dandoti l'avvisaglia che se tu insisti a ribellarti, a esprimere te stessa, a esprimere il tuo desiderio, la tua voglia di autonomia, io passo alla fase B, che è la fase in cui ti posso sopraffare, perché sono più forte, sono uomo, quindi ti prendo per il collo, ti sbatto e ti meno.
A volte discutevamo, litigavamo, io sono una persona che urla quando litiga, insomma, ho lavorato molto per riuscire a discutere senza alzare necessariamente la voce, ma comunque le volte in cui succedeva che io l'alzassi, a un certo punto della litigata, a volte dopo magari diverse decine di minuti, a volte dopo soli pochi minuti, succedeva che lui iniziava a strattonarmi, a spingermi, diciamo che si arrivava sempre a un certo punto della litigata in cui gli si tappava la vena, e quindi da quel momento in poi, da quel momento in cui era chiaro che gli si era tappata la vena, poi seguivano diversi minuti in cui lui praticamente era una bestia. Quando io magari molte volte io, perché piangevo, urlavo dicendogli non mi chiamare cogliona, non mi umiliare così, mi fai stare male, urlavo, lui mi diceva non urlare, non è che lui mi dava dei pugni e mi lasciava dei segni, era più uno strattonarmi, buttarmi per terra, tirarmi per i capelli, e io gli dicevo basta, basta, è pericoloso, gli dicevo, mi fa male.
Io l'ho fatto notare a Sonia e lei ci è rimasta anche un po' perplessa. Prima che ammettesse che quest'uomo la picchiava, sono passati quasi 45 minuti di intervista. Ora, la storia di Sonia non la sapevo. Lei ha scritto a Melog, in tonti mi ha accennato il problema, ho detto guarda, non voglio sapere i particolari. Lui aveva, diciamo, interrogata a lungo, dico voglio scoprire passo per passo. So che è un caso di persona, che è una coppia con un rapporto avvelenato, però voglio capire bene. Beh, prima che Sonia ammettesse che lui la menava, ci ha messo 45 minuti. Non le veniva fuori questa cosa. Anzi, lei diceva, ma sai, non è che mi picchiava proprio, cioè non mi dava pugni e calci. Poi nell'escalation delle sue descrizioni, la menava è come? La menava in maniera scientifica. La menava cercando di lasciare meno segni possibile, procurandole il maggior male possibile e il maggior effetto deterrente possibile. Essere buttati a terra, sopraffatti dal peso di una persona che tenta di strangolarti, è, non voglio dire peggio, non c'è gradualità in quello, ma ha lo stesso valore che essere presi a calci e pugni in un momento di impeto. Ecco, mi fermo, finisce la prima parte di questo racconto, continuerò. Ripeto, 800240024, è una storia di normalissima violenza, che nessuno sa, nessuno ha registrato, lei non l'ha mai raccontata a nessun amico e nessuna amica, si è confidata soltanto con la sua terapeuta che le diceva lavora su te stessa per non rispondere male a quest'uomo che se tu alzi troppo la testa ti prende per i capelli e ti sbatte per terra. A tra poco.
Melog
800240024, sto raccontando la storia di Sonia, una storia che finisce senza morti, non è una storia di quelle clamorose che vedete nei programmi televisivi, ma è l'esordio di ogni violenza domestica, è il punto di partenza di ogni femminicidio. E quando vedete quelle vicende di cui nessuno si dà spiegazione, ma sembrava una persona tanto calma, tanto tranquilla, una brava persona, faceva il suo lavoro. Ecco, l'uomo in questione era una persona tranquillissima, tutti giudicavano una pasta d'uomo, perfettamente reprensibile, mite, simpatico, divertente, e lo era anche per la donna con cui stava assieme. Il loro rapporto era metà era con un orzacchiotto amoroso e tenerone e coccoloso, metà con una persona che improvvisamente ti prendeva per il collo, ti sbatteva per terra, ti faceva del male. 800240024, prima di andare avanti con il racconto di Sonia, sento Miriam dalla provincia di Barletta, da Adria. Miriam, buongiorno.
Buongiorno.
Ascolto.
Dunque, quello che ho da dire è che è sbagliatissimo non dare peso a queste prime avvisaglie. A me è capitato subito dopo il matrimonio, non avevo convissuto, eravamo sposati ed ebbe uno strattone per cui andai a finire a terra con un ginocchio nel corridoio. Ho subito, questo è un fatto avvenuto 46 anni fa, premetto, dopo quell'episodio non c'è stata più nessun atteggiamento, sì, si irritava ma non finiva lì. Perché? Perché io subito al momento dissi che se l'avesse fatto di nuovo sarei andata dai carabinieri e avrei chiesto un divorzio. Subito.
Questo in un contesto sicuramente che tendeva a nascondere queste cose, immagino, contesto locale, familiare, e 46 anni fa ha avuto un bel coraggio.
No, io subito. Stavo ancora col ginocchio a terra. E rivolgendomi a lui dissi non lo fare più, perché la prossima volta io ti denuncio e chiedo il divorzio.
Miriam, devo dire a Sonia, ho detto esattamente questa cosa. Dico, hai mai pensato a denunciarlo? E mi ha risposto testuale, ma se lo denunciavo lo rovinavo. E essendo lei ancora probabilmente innamorata di questa persona, non volevo rovinarlo. Cosa pensa di questo tipo di riflessione fatta da questa donna che ha seguito per 5 anni l'iter che lei ha scongiurato in partenza?
Assolutamente. E forse nel carattere della persona, non so, abituata a subire, non lo so, perché
non è una persona abituata a subire, è una donna di carattere, una donna a cui tutti riconoscono carattere, l'essere volitiva, è che la debolezza era che pensava che quello fosse l'uomo della sua vita, l'amore della sua vita, era convinta di aver trovato l'amore, quindi a tutti i costi, e quell'amore andava difeso, questa era la sua testa.
Non è ammissibile, anche perché oggi come oggi se ne parla molto di femminicidi, di Questo mi meraviglia molto, che ancora si subisce. Cioè, 46 anni fa, per dire, non c'era tutta questa pubblicità mediatica che si fa su determinate situazioni.
Ma 46 anni fa ancora c'era, diciamo, la possibilità di uccidere una donna, avere delle attenuanti per delitto d'onore, quindi poteva suo marito allora ucciderla e l'avrebbe passata liscia, bastava che dicesse che lei lo tradiva o lo trattava male, capisce?
Però è una cosa che io non potevo accettare, e misi subito in chiaro, e questo si dovrebbe fare in questi frange, cioè in queste situazioni, si dovrebbe subito mettere in chiaro la propria posizione, che non è assolutamente disposta ad accettare simili atteggiamenti.
Grazie,
a me è
andata
Miriam. Bene, può darsi sì. Che mio marito non aveva un indole proprio, perché ripeto, da allora non c'è stato proprio ma nessun altro momento di
adesso sentirà questa storia, però qua non era soltanto un momento in cui un uomo ha lasciato altare la sua civilizzazione, e qua c'è un reiterare che nasconde naturalmente un problema ben più profondo e ben più grave. Anna, provincia di Monza e Brianza, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Volevo porre l'accento su due aspetti. Uno, lei diceva prima, nella coppia si discute, si litiga, anche la parolaccia. Secondo me la litigio nella coppia consente alla coppia di crescere, però ci devono essere dei limiti che secondo me devono essere sia nella violenza verbale sia nella violenza psicologica, lo dico da donna sposata da 15 anni con due figli piccoli, perché nel contempo si educa anche i figli, perché i figli ci guardano. Questo, diciamo, la lotta, la dialettica normale in una coppia fa crescere, e io questa crescita l'ho vista nella coppia.
Sì,
quando
qua,
si supera quasi, un certo qua, limite.
Esattamente, così? Noi stiamo parlando di qualcos'altro,
Esatto,
non è più,
quando si supera
ci siamo
un limite,
mandati a fare in culo
è...
a vicenda, e vabbè, poi abbiamo fatto pace, è un po' diverso. Era
no, esatto,
a senso
quando
unico.
Si supera un limite è inaccettabile.
Soprattutto questa ragazza non aveva più il coraggio di avere delle reazioni, tanto che chi la teneva in analisi diceva lavora su te stessa per non alzare la voce, quindi lei cercava di parlare il più basso possibile per non scatenare l'aspetto,
no, cioè,
animale.
In realtà io mi domando, ma i genitori di questa persona, perché io mi domando anche da mamma, come si educa un figlio? Cioè un figlio maschio bisogna educarlo nel contenimento dei suoi istinti, cioè l'istinto primordiale dell'uomo incivile era quello di stuprare, di uccidere, la legge del taglione, la legge della guerra. Invece un ragazzo, ma un bambino, si educa fin dall'inizio a contenere i suoi sentimenti di rabbia. Tutti ci possiamo arrabbiare.
Però le dico, guardi, ci sono delle situazioni in cui non è sufficiente dire ha avuto una mamma, un papà che l'hanno educato male. Bisogna anche accettare il fatto, siano delle persone che hanno qualcosa di patologico per cui non riescono o non possono o non sanno o hanno una incapacità di gestire alcuni momenti. In quel caso sono persone pericolose da curare, in questo caso andrebbe curato, non è che con il convincimento, si tratta piuttosto che andare lei in terapia per capire come moderare il suo linguaggio e non strillare, lui doveva in qualche maniera farsi vedere da qualcuno bravo e capire perché ogni tanto a freddo alzasse le mani sulla donna. Sentiamo la storia, andiamo avanti con la storia.
Mi prendeva per le spalle e mi scuoteva forte avanti e indietro per dominarmi, per farmi stare zitta. Poi ebbi molto dolore al collo per i giorni successivi e c'è tutta, cioè, diciamo che i momenti umilianti erano diversi. Era quello in cui mi strattonava, e anche dopo, quando magari andavo al lavoro e dovevo far finta che mi potevo muovere agevolmente, invece in realtà avevo un dolore fortissimo al collo, però non lo potevo raccontare perché mi vergognavo. Altre volte che invece magari mi lasciava dei piccoli segni, dei piccoli graffi sul collo, e dovevo, magari mi mettevo un foulard intorno al collo per una settimana, e allora il primo giorno che mi mettevo il foulard, i miei colleghi mi dicevano ah come stai bene col foulard, ma al terzo giorno dicevano ma questa è matta che non si mette il foulard tutti i giorni.
Sono piccoli episodi, trascurabili probabilmente di fronte alle donne sfregiate con l'acido, massacrate di botte, fatte a pezzi, bruciate vive. Ma questo è il primo passo di quel tipo di escalation. Una donna che nasconde a se stessa il fatto che un uomo la stia picchiando, giustificandosi dicendo non mi dava calci e pugni, però le faceva male fortemente, aveva il colpo di frusta, quello che si ha quando si viene tamponati con un'automobile, che è un dolore grosso, non si può muovere il collo, nascondeva i segni di questa violenza, che è una violenza secondo me ancora più infame e viscida, perché era applicata in maniera scientifica, per fare molto male lasciare il minimo possibile di segni, quindi dei piccoli graffi, bastava un foulard e si nascondevano, giorni e giorni col foulard per non far vedere i graffi. Ma in tutto questo, la cosa che mi ha sconvolto, veramente mi ha sconvolto, è che la donna non si domanda, ma quest'uomo mi sta picchiando, quest'uomo può essere pericoloso. È più facile per lei cercare una giustificazione che magari, poverino, gli si blocca la vena, e quindi l'uomo dalla vena autobloccante, e quindi, poverino, va capito. Oppure lei che alza la voce, quindi lei che va in terapia. L'uomo la picchia, ma è talmente tanto il desiderio di mantenere una storia in piedi, perché finalmente ha trovato una storia, che si chiude un occhio sul fatto che il prezzo da pagare per questa storia è un uomo che ti prenda per il collo, ti sbatta per terra, ti umili e ti picchi. Tante piccole umiliazioni come isole in un idillio che probabilmente fa dimenticare, fa nascondere, fa diluire quei momenti di umiliazione di cui alla fine Sonia si è resa conto soltanto alla fine del suo racconto, che ascolterete tra un istante.
Melog.
Vi stiamo raccontando dalla sua voce l'esperienza di Sonia, un'imprenditrice, una ragazza che ha avuto una storia d'amore che è durata qualche anno, che si è lasciata dietro le spalle dopo aver finalmente allucinato il concetto, fatto suo il concetto, che stava con un uomo pericoloso, un uomo che avrebbe potuto farle veramente tanto male, soprattutto un uomo che era il migliore degli uomini finché lei non affermava il suo desiderio di autonomia. Era un uomo che voleva condurre lui il gioco, e questa è la frase che mi ripeteva continuamente. Doveva avere lui in mano la situazione, doveva gestire lui il gioco. Ma quale gioco si gestisce? Non lo so, io ho perso un po' l'abitudine, anche perché è un periodo che mi piace tanto stare solo, e sto con un figlio autistico che tutt'al più fa qualche gridolino di entusiasmo quando guarda il suo film preferito sull'iPad, e nessuno gestisce nessuno, forse proprio perché siamo due menti ribelli, hanno trovato il loro equilibrio in questo. Dario da Belluno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Dunque, io volevo dire una cosa, faccio una promessa. Non sono una persona cattiva fondamentalmente, almeno credo, e non sono una persona possessiva e gelosa, quindi non rappresento, diciamo, la figura tipo del maschio, insomma, possessivo.
Le faccio da un altro elemento, Dario. Ho domandato io a Sonia, ma quest'uomo era geloso? No, la lasciava liberissima, non era geloso. Voleva solo gestirla.
Ecco. Allora, meglio ancora, nel senso che la mia testimonianza, insomma, potrebbe essere più opportuna. Sono sposato, ho due figli, cerco di essere velocissimo, sono sposato da una quindicina di anni circa, ho 46 anni. Quello che voglio dire è questo: io sono una persona, sì, ripeto, non cattiva, almeno credo di non essere cattiva, però sono irascibile, cioè ho dei momenti in cui perdo le staffe, adesso molto meno perché sto invecchiando, però ho avuto dei periodi nella nostra relazione abbastanza critici, no? Dove io tendevo a essere violento, ovviamente non con lei, cioè non ho mai toccata con un dito, attenzione, però spaccavo, non so, rotto uno sgabellino, tirato dei pugni al muro, alla porta, no? Allora, quello che vorrei dire che secondo me le donne dovrebbero metterselo in testa. La cosa importantissima che ha detto l'ascoltatrice di prima è proprio essenziale: fermare subito, senza dargli una seconda possibilità. Ovviamente Mia moglie mi ha fermato subito, io le ho fatte poi altre, no? Cioè nel giro di 7-8 anni ho spaccato tipo più o meno, ho tirato circa un 7-8 pugni, no? Più o meno, in media.
Sul muro,
però ogni volta che io tiravo un pugno, ovviamente ero con lei al muro, alla sedia, lei faceva una scenata, una tragedia, cioè mi bloccava, gridava e mi minacciava con i carabinieri, quindi bisogna fermarli subito. Ecco, questo voglio dire, bisogna, alla prima avvisaglia bisogna esagerare anche di più, anche andare oltre. Il discorso
lei ha ragione,
denuncia,
succede.
Quando
succede.
Si arriva alla denuncia è paura di rovinarlo, sì. È chiaro che uno ha paura di rovinare, è chiaro che una moglie ha paura di denunciare il marito, è ovvio, ma devi arrivare alla denuncia al pugno in faccia, allo schiaffo, prima c'è sicuramente uno strattone, c'è sicuramente un pugno.
Beh, diciamo,
al muro,
diciamo
ecco.
Che la linea demarcazione è la violenza contro la persona, tirare un piatto sul muro quando uno proprio gli gira le palle a fumo può succedere, nella mia vita di 65 anni a me è successo, è accaduto e non toccherei mai una persona inerme con un dito, succede, uno si incazza e delle volte ci sono dei momenti che uno si incazza, può succedere, è bruttissimo, è incivile, d'accordo, sarebbe meglio andarsene, ma da qui a mettere le mani addosso esiste un baratro da superare enorme, uno tira il piatto sul muro perché proprio non ce la fa più, deve rompere qualcosa, può succedere questo, è una cosa molto, molto brutta, incivile, fastidiosa. Però mettere le mani addosso è un'altra cosa. Angelo, sentiamo Angelo velocemente.
Buongiorno, io chiamo da uomo che ha vissuto insieme alla propria moglie un'amicizia con una donna che ha vissuto con un uomo non violento fisicamente, ma un uomo violento psicologicamente. La mia esperienza e quella di mia moglie è bisogna riconoscerli e ancora prima, ci sono dei segnali quasi dall'inizio, ma non solamente nella violenza fisica ma psicologica, della serie scenata di gelosia in una chiesa per un senza motivo praticamente, e delle continue modalità tipo controllare la biancheria intima della
vabbè,
persona.
Questa è un altro tipo di gelosia patologica.
Però,
in questo caso lei se lo può,
sì
violenza, se la donna lo sopporta al fine, il giorno che la donna si rompe le scatole e dice senti nelle mutande mi ci guardi quando ti dico io fine ciao e lo saluta,
però le dico che questa persona è rimasta 10 anni così ed è uscita con una terapia. Anni,
non so, perché in terapia ci vanno sempre le donne? Questo non ho mai capito. Perché un uomo quando capisce qualcosa non va in terapia. Proprio sull'aspetto terapia. Sentiamo il prossimo passaggio della testimonianza di Sonia, proprio sulla terapia.
La mia terapeuta mi ha detto se vuoi stare con quest'uomo io ti darò gli strumenti per starci. Il lavoro che ho fatto su me stessa è di cercare di rimanere calma, di non alzare la voce e quindi di non essere provocatoria. Sono stata 5 anni con questa terapeuta e penso tuttora che mi abbia aiutato in modo unico per avere un maggiore controllo di me, cosa che ora ho. Io ora ho imparato che quando ricevo un'offesa, ricevo qualcosa, una qualsiasi azione che mi ferisce, un insulto verbale, una mancanza di rispetto, una frase cattiva, invece di perdere la calma immediatamente come facevo prima e quindi iniziare a piangere, urlare, protestare, sento la sofferenza che questa frase mi provoca e la controllo, questa sofferenza.
Ripeto e confesso, questo è il punto che mi ha lasciato più perplesso. Una terapeuta che dice ti darò gli strumenti per continuare a starci assieme. Non voglio esprimere giudizi, figuriamoci, non so la situazione più di tanto, ma una terapeuta piuttosto che perdere il suo paziente dovrebbe dire scappa via gambe levate, secondo me. Certezza, la persona dice io sto da te, ti pago la terapia se mi aiuti a tenermelo con me quest'uomo, nonostante tutto, aiutami ad ammanzirlo. Probabilmente gli ha detto abbassa il capo, non t'arrabbiare, stai zitta, più stai zitta meno ti mena. Questa è stata una scelta. Sonia dice di essere stata molto aiutata da questa terapeuta. Io penso che dietro molti femminicidi probabilmente ci possono essere stati consigli a stare zitta, a sopportare piuttosto che a prendere, denunciare e scappare via. Ma questa è una mia personalissima e probabilmente detestabile opinione. Volete sapere com'è andata a finire? È andata a finire così.
c'è stato un ultimo episodio di violenza. Questa volta lui ha utilizzato uno sgabello. Io mi ero convinta che non avrebbe mai superato un certo limite. Magari se sul mobile c'era un po' di cenere di marmo e una scarpa, lui prendeva la scarpa, perché così almeno sapeva che non mi avrebbe rotto un osso. In quest'ultimo episodio mi ha sbattuto per terra, mi ha spinto sul collo, come a simulare un soffocamento. Mi sono sentita completamente dominata. Quindi, soffocata o no, io in quei momenti non avevo proprio modo di dileguarmi, cioè io ce la mettevo tutta, ha preso questo sgabello, cioè lui anche me l'ha scaraventato addosso un paio di volte. Io ero rannicchiata su una poltrona per proteggermi, intimamente per proteggersi uno chiude le gambe e chiude le braccia intorno alla faccia, e io gli urlavo: fermati, è pericoloso, mi fai male, calmati, oh, così. E niente, quella volta ho avuto paura più di tutte le altre volte. Cioè, quella volta ho detto: ok, io non ci posso stare con quest'uomo, perché ho avuto veramente paura. Quindi ho messo due cose in uno zaino, ma proprio nel giro di 30 secondi le chiavi della macchina, me ne sono andata. E poi ecco, sono andata a casa di una mia amica.
E così Sonia si è salvata la vita. Quando lui ha preso uno sgabello, ha cominciato a picchiarla con uno sgabello, ha capito che era ora di mollare, non servivano i consigli della psicoterapeuta, serviva a salvarsi la vita. Ha preso uno zainetto e se n'è andata. Normalmente la picchiava con le scarpe, ma me l'ha detto soltanto alla fine ci usava le scarpe per picchiarla. La scarpa non lascia segni, fa molto male, è uno strumento di tortura e di vessazione e anche di disprezzo. Picchiare con le scarpe è come prendere a calci, è lo stesso oggetto che ti arriva addosso quando uno ti dà un calcio. Che è successo? Che succede? Sonia è lontana da quest'uomo, forse ancora un po' lo pensa, forse ancora ha nostalgia di quei momenti belli passati, però ha capito che rimettersi vicino a quest'uomo significa rischiare la vita, senza togliere nulla alla spontaneità dell'amore che lei prova, alla loro storia. È una persona che ha scampato il pericolo, è una persona che si è salvata la vita. È un passo che molte persone che mi ascoltano oggi, si trovano ancora nella situazione intermedia fra la scarpa e lo sgabello, possono usare come momento di riflessione. Per questo Sonia ha deciso di lasciare la sua testimonianza, perché altre donne la sentano, altre donne che si trovano ancora nella parte intermedia di questo percorso capiscano che è ora di tirarsi fuori. Io ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, Andrea Roccabella e Miriam Lucchetti da Milano, ringrazio quelli che hanno partecipato e ci sentiamo la prossima volta.